Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente e ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro spazio con la liturgista Suor Maria Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro. Buongiorno.
Buongiorno.
Continuiamo insieme a lei il discorso sul linguaggio simbolico della liturgia. Nell'incontro precedente ci ha parlato del segno dello spezzare il pane e oggi continuiamo questo discorso. Prima però, Suor Cristina, so che lei vuole aprire una parentesi sulla festa che viviamo oggi.
Sì, non possiamo tacere di questo. Oggi è la festa dell'esaltazione della Santa Croce, da notare appunto col titolo di festa. Ha origine a Gerusalemme nella dedicazione del Martirion, cioè di quella parte della basilica che Costantino fece costruire sul Calvario e sul Santo Sepolcro. Si narra anche dell'iniziativa di sua madre Elena per ritrovare la vera croce del Signore nella cava adiacente l'altura del Calvario. Sappiamo che il Calvario era un'altura appunto in una cava, una sorta di discarica. Le croci dei condannati venivano gettate sul fondo e Santa Elena avvicinò a queste croci un malato. A contatto di uno di questi legni guarì il malato e dunque si venerò come il vero legno della croce. Dice anche una leggenda insomma attorno a questo che era accanto a una pianta di basilico e pertanto questo legno era profumato del profumo del basilico, la pianta del re. Ecco perché col segno della croce i fedeli orientali spesso appunto toccano una pianta di basilico anziché l'acqua benedetta come noi, o nel venerare la Santa Croce ricevono un rametto profumato. Poi riprendiamo coraggiosamente il nostro anno, anche il nostro approfondimento, la nostra formazione sui simboli liturgici, sul linguaggio simbolico della liturgia. Oggi vi vorrei parlare dell'olio che consacra. Questo elemento prezioso e meraviglioso che è l'olio, frutto dell'albero luminoso dell'olivo. Dobbiamo ricordare che è un'immagine biblica che dà anche la parola appunto a Cristo, cioè l'unto, il consacrato, che in ebraico si dice Messia, quindi quando diciamo Gesù Messia diciamo Gesù il consacrato, Gesù l'unto di Spirito Santo. È stato costituito unto di Spirito Santo proprio dal Padre, lui stesso lo dice leggendo Isaia nel capitolo 61, inaugurando la sua missione a Nazareth.
Come per gli altri segni, Suor Cristina, anche per l'olio si parte dal Vecchio Testamento e poi si arriva al Nuovo, e qui addirittura il compimento è proprio nella figura di Gesù Cristo.
Sì, come in quasi tutti gli altri segni, come abbiamo detto altre volte. Nella Bibbia troviamo che con l'olio vengono unti i sacerdoti, poi anche i re e i profeti. No, non possiamo qui documentare tutto questo, ma naturalmente i testi sono numerosissimi. L'olio dell'unzione santa, con cui veniva anche consacrato il santuario, l'altare e gli utensili per l'altare, nel libro dell'Esodo è descritto con una ricetta minuziosa fatta di un misto di profumi realizzata appunto con un'arte da profumiere, un profumo che viene detto, un olio che viene detto non può essere usato per altri usi profani ma solo per l'unzione santa. Con Gesù nel Nuovo Testamento la scrittura dice che egli è il consacrato con l'unzione dello Spirito. Da lui lo Spirito è effuso poi, come diciamo, fluisce, ecco, su tutti, già dalla sera di Pasqua, quando alitando sui discepoli Gesù dice vi do lo Spirito Santo, e poi nella Pentecoste sotto forma di vento e di fuoco. Insomma, è un segno rituale nella Chiesa di questa effusione, unzione, che appunto è l'olio, che viene usato nei sacramenti e viene preparato il Giovedì Santo nella messa detta appunto crismale, cioè in cui si consacra il sacro crisma, l'unzione, l'olio per l'unzione santa.
E la forza di questo simbolo è anche insita proprio nella sua natura, perché l'olio ha molteplici usi. L'olio tonifica, rende forti, lenisce le ferite e ha tantissimi significati.
Sì, infatti qualche volta ci viene detto: ma l'olio oggi non è più compreso. Non è vero, perché persino i bambini vengono unti con degli oli speciali. Pensiamo alle creme da sole, sono tutte oleose. No? Cioè l'olio penetra, addolcisce, dà anche l'idea che ristora e consola. E quindi quando viene messo appunto sulle ferite del nostro peccato, l'olio guarisce, l'olio profuma, si espande in fragranza, anche illumina, riscalda, insomma si effonde intorno a sé. E nella liturgia abbiamo l'olio per ungere i catecumeni, che conferisce la forza dello Spirito Santo per la lotta contro il male, è uno dei tre oli che vengono consacrati Giovedì Santo. E poi l'olio per ungere gli infermi, che dona la grazia dello Spirito Santo per portare il peso della malattia o della vecchiaia e così unire il nostro dolore all'offerta redentrice di Gesù per tutto il mondo. Il comando di ungere i malati nella preghiera è fatto alla Chiesa dall'Apostolo Giacomo, che è il primo vescovo di Gerusalemme, per dire, diretto, diciamo, apostolo di Gesù. Nella sua lettera dice: chi è malato chiami a sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, lo ungano con l'olio nel nome del Signore, e la preghiera fatta con fede salverà il malato. Spesso appunto si ha proprio l'esperienza che il malato dopo l'unzione sta meglio, o perlomeno è veramente molto più sereno, molto più abbandonato al Signore.
Questo, Sor Cristina, mi fa pensare a quanto lei spesso ci ricorda, che nella liturgia tutto è vero.
Sì.
È un elemento come l'olio che richiama dei gesti che sono veramente avvenuti, e come
sì,
poi anche noi dobbiamo credere nella potenza di questo elemento.
Sì, diciamo che c'è un testo di Leone Magno che dice: tutta la potenza che era nel corpo umano di Gesù, nell'umanità di Gesù, viene trasferita nei sacramenti, nei segni sacramentali. Quindi, come dire, essere toccati dall'olio vuol dire essere proprio toccati da Gesù, ecco, insomma, dalla sua forza guaritrice, dalla sua forza redentrice che sana e salva.
E questo è importante anche sottolinearlo, perché spesso questi segni, se non vengono compresi, possono sembrare soltanto dei rituali vuoti, invece non lo
sì,
sono.
Oppure gesti magici, nulla
esatto,
di magico c'è nei sacramenti, sono elementi della natura che Dio ha elevato a strumenti per comunicare la sua salvezza. È come toccare l'umanità di Gesù, essere toccati dalla sua umanità che guarisce, appunto.
È una ricchezza grandissima che noi abbiamo.
Sì,
questa.
Sì, sì, e sono stupendi, perché sono pure, come dire, meravigliosi, cioè diciamo sorprendono, perché solo Dio poteva inventare queste cose così belle. E appunto, per esempio, il sacro crisma, che è poi l'olio, diciamo, confezionato, preparato con più cura, è un olio d'oliva o di altra pianta vegetale misto a essenze profumate, ed è fatto per ungere i fedeli nel battesimo, in particolare nella cresima, per farne dei re, dei sacerdoti e dei profeti. Per dire, viene detto infatti al bambino piccolo: Dio ti ha fatto re, profeta e sacerdote, anche un bambino di 2 giorni. E poi il crisma consacra i vescovi, i presbiteri sulle palme delle mani. Non possiamo trascurare che con il crisma vengono unti e consacrati gli altari e le chiese, come fossero persone, perché sono simbolo di Cristo e della Chiesa. E sono segnate le pareti della chiesa, e ci si mette poi una croce dove viene fatta l'unzione, e così tutto l'altare.
Bene, Sor Cristina, ci fermiamo qui.
Sì.
Io la ringrazio, e l'appuntamento con lei è come sempre tra 15 giorni.
Sì, a presto, grazie, arrivederci.
tanti falsi dei, sorretto da un'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi stesso mai dirò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai. Senza voglia di equilibrio che mi lascia qui sul filo di un rasoio a disegnar capriole che a mezz'aria mai farò. Non senti che tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. Non senti che tremo mentre canto, è il segno di un'estate che vorrei potesse non finire mai in bilico.
E torniamo in diretta, cambiamo argomento. Si sta svolgendo in questi giorni la settimana giubilare celestiniana nella città marchigiana di Saltara, provincia di Pesaro Urbino, diocesi di Fano. Martedì scorso abbiamo ascoltato la testimonianza dell'arcivescovo di Campobasso Boiano, Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Brigantini, che proprio dopodomani, giovedì, prenderà parte al Giubileo dei Giovani in programma nel contesto di questo giubileo. Abbiamo anche ascoltato il parroco di San Giovanni Apostolo, Don Sandro Messina. Oggi continuiamo a parlare di questo importante evento e lo facciamo con Padre Quirino Salomone, francescano, fondatore del Centro Internazionale di Studi Celestiniani, che è con noi al telefono. Buongiorno Padre Quirino.
Buongiorno a voi.
Allora, martedì scorso abbiamo ripercorso le tappe più significative della vita di Celestino V. Oggi insieme a lei soffermiamoci più sull'ultimo periodo della sua vita. Cosa succede dopo la rinuncia al papato e in particolare negli ultimi giorni della vita di questo grande santo, giorni più che mai significativi?
La vita di Papa Celestino è stata tanta e tale, perché per quei tempi uno che vive 86 anni, 87 anni, è come se dicessimo oggi uno che vive 110, 120 anni, con una lucidità sorprendente, ma il sospetto su una morte violenta di Celestino ha autorizzato in questi ultimi tempi che ognuno ne abbia potuto così ipotizzare le modalità. Cioè, praticamente ci sono stati dei dubbi sulla sua morte, mentre ci viene raccontata una morte serena che è durata quasi una settimana dall'ultima sua celebrazione, fu invitato un medico a vederne e osservarne le condizioni. Il medico disse: questo è mal di morte, cioè la persona si sta consumando. Celestino aveva celebrato l'ultima messa nella domenica di Pentecoste e disse: questa è la mia ultima celebrazione, non ce la faccio più. Si sdraiò per terra su un plaid, potremmo dire oggi, sulla pedana lì di quell'altarino, perché stava in una celletta recluso lì a Fumone. Cosa è successo? La storia ci ha raccontato una morte santa, ecco, di quest'uomo che sentiva i due monaci che l'accompagnavano e che erano stati presenti in tutta la prigionia assieme a lui, sentiva pregare e tutt'al più annuiva, ma non aveva più neppure la forza di parlare. Quando si è ipotizzata, per una malignità, che fosse stato ucciso o fatto uccidere da Bonifacio VIII, io ho prodotto un lavoro, una tesina, rifacendomi a tutti i documenti. Ho chiamato quel lavoro il giallo celestino e riporto, se volete, le due ipotesi che hanno così messe su.
Guardi, molto brevemente, padre, perché abbiamo davvero un minuto, quindi brevemente queste due ipotesi che lei ha ricostruito.
Le due ipotesi erano che mentre quelli dormivano è entrato qualcuno, ha piazzato un chiodo sulla fronte di Celestino. La seconda è stata che hanno fatto uscire i frati fuori e poi hanno ucciso Celestino, e quindi sono due ipotesi talmente contrarie a tutta la causa di santificazione di Celestino. Quindi quando hanno interrogato separatamente i frati che erano lì e tutti i soldati che erano fuori, a cui hanno chiesto come erano andate le cose, e tutti hanno raccontato a senso unico che Celestino era lì dentro, è entrato il medico e se n'è andato, i due frati non sono voluti uscire neppure a vedere un segnale luminoso apparso nel corridoio, e questa era la sua, e Celestino moriva beneficando, come Francesco d'Assisi, il creatore, et emisit spiritum, e videro anche segni prodigiosi di questa morte. Quelli che l'assistevano, se poco poco avessero visto il volto tumefatto del loro maestro, avrebbero fatto veramente scintille.
Bene, allora padre, questa è la ipotesi più plausibile, quella che lei ha ricostruito sulla base di lunghi e dettagliati studi. Io la ringrazio per essere stato con noi, saluto e ringrazio anche Don Sandro Messina, che so che è con lei. Grazie e buona giornata.
Pace bene a tutti.
Ed ora la parola al biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 25esima del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Luca, siamo nel capitolo 16, versetti 1-13, un brano molto complesso. Don Fabio.
Beh, questo brano presenta una parabola controversissima, perché è molto difficile capire così a primo acchitto quello a cui serve questa parabola. È la parabola dell'amministratore disonesto, il quale viene chiamato in causa per render conto della sua amministrazione e allora falsifica i dati dei debiti, dei debitori appunto del suo padrone, e così ottiene di salvare la pelle. Sembra un assurdo che questa parabola venga usata, ma in realtà dobbiamo ricordare che proprio qui viene detta questa frase un po' enigmatica di Gesù Cristo al termine di questa storia sorprendente. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Questa frase, che ha varie implicazioni, fra le altre cose significa questo, che sto parlando, dice Gesù, di un esempio. I figli della luce hanno un loro mondo, i figli della tenebra, i figli di questo mondo, coloro che hanno come regola della loro vita il denaro, se la cavano secondo una logica di scaltrezza che i figli della luce non hanno, che non gli appartiene. Ma questa scaltrezza è un esempio, sotto il punto di vista proprio di un'analogia. Ecco, dobbiamo capire questo fatto qua, che questa parabola è inutile cercare di spiegarla simbolicamente all'interno di un mondo che faccia riferimento diretto alle realtà della nostra fede. No, questa è un'analogia. Si vede un uomo qui che ha capito una cosa, ha capito che è finito il tempo in cui fa quello che gli pare. Deve farsi degli amici, deve trovare delle amicizie per salvarsi dal fatto che lui dovrà lasciare l'amministrazione. E allora cosa fa? Usa la disonesta ricchezza per farsi amici. Usa ciò che gli è stato messo in mano nel poco tempo che ha a disposizione, mentre ancora non ha reso conto della sua amministrazione, per catturare amicizie e appoggi. Noi dobbiamo uscire completamente da questo fatto in sé, da questo esempio in sé, e usarlo analogicamente. E parlare del fatto che i figli della luce hanno un altro mondo e hanno altre ricchezze. Infatti si parla qui di ricchezza vera e di ricchezza falsa. Si parla di essere fedeli a un certo tipo di mondo, al poco, e di essere fedeli al molto. E secondo varie coordinate questa frase è importante. Allora, quando una persona si trova nel mondo del denaro e deve farsi tornare i conti, c'ha una sua abilità, se la sa cavare. Quell'abilità, chissà com'è, poi, al momento di stare nel mondo delle cose sante, uno se la dimentica. Uno diventa come una persona incapace, ignorante, impreparata. Ma è quella sapienza che va finalmente applicata alle cose sante. Se noi andiamo a vedere molti santi, erano dei peccatori, erano delle persone che erano stati molto, molto bravi nel male. E nella redenzione quella sapienza diventa la loro forza per essere capaci di tirar fuori il massimo dal dono di Dio. C'è una sapienza che noi dobbiamo applicare, che dobbiamo saper commerciare nell'ambito della fede. Noi non siamo chiamati a essere dei cristiani così inibetiti, addormentati, un po' tontacchioni, ma sapienti, vivaci, limpidi, che usano le cose di Dio sapendo bene quanto è importante ciò che hanno in mano. Veniamo quindi a capire qual è un pochino uno dei messaggi importanti di questo Vangelo. Cos'è la scaltrezza dei figli della luce? Il saper farsi amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare essi ci accolgano nelle dimore eterne. Sapere che c'è una ricchezza vera e una ricchezza falsa. Sapere che il denaro è ricchezza falsa. I beni di questo mondo sono ricchezza falsa perché avranno un termine. Non hanno stabilità, non avranno durata. Sono tutte cose che ci saranno tolte, sono tutte cose che ci saranno strappate. Allora dobbiamo iniziare a capire come vanno usate queste cose qui. Farci scaltri come quell'amministratore per iniziare a capire che il denaro è strumento di salvezza se lo addomestichiamo e lo sottomettiamo al bene. Se facciamo del denaro uno strumento di amore, ecco che quello diventa, quello che di per sé era niente, diventa mezzo di salvezza, diventa mezzo di redenzione. Incredibile, la disonesta ricchezza può diventare sistema per arrivare alla ricchezza vera. C'è una forma di vivere, di relazionarsi al denaro che è secondo la luce, che è finalmente non essere schiavi di questo mondo, ma essere padroni, signori di questo mondo. Però in questo ambito si approfondisce il Vangelo e iniziamo a capire che qui si tratta di una scaltrezza che è fedeltà. L'argomento infatti che viene ripetuto è questo: essere fedeli nel poco, nel molto, nell'importante, nel secondario. La pasta della sapienza dell'amministratore, la disonestà, quante volte viene ripetuto che è disonesto, la pasta della sapienza dei figli della luce è la fedeltà. Qui si contrappongono disonestà e veracità, fedeltà. E come si esercita la fedeltà? È interessantissimo e utilissimo quanto riceviamo da questo Vangelo. La fedeltà comincia dal poco, comincia dalle cose piccole. La nostra vita cristiana è fatta di piccole fedeltà che diventano la grande fedeltà di una vita cristiana. Noi occidentali capiamo poco la mentalità orientale soggiacente ai Vangeli. Noi siamo gente astratta, concettuale. Quando qualcuno ci parla cerchiamo di capire, va bene, qual è il nocciolo, qual è il punto. Ed è una forma anche un po' violenta di ascoltare il prossimo. Gli orientali, che hanno la loro attenzione molto più spostata sui verbi, sugli atti verbali, sulle azioni, molto meno sui concetti, sanno che sono le azioni che ci salvano, non i concetti. Sanno che le cose sono fatte di piccoli atti, che è inutile dire un concetto astratto, bisogna vedere cos'è l'esperienza di quell'evento o di quell'oggetto. Quindi la fede cristiana è fatta di piccole fedeltà, di piccoli atti. Noi crediamo, con il nostro atteggiamento concettuale, che i grandi atti, i grandi momenti, le grandi situazioni verificano un uomo. No, non è vero per niente. Un uomo si verifica per i piccoli atti. si verifica per i particolari, si verifica per la cura che ha nelle piccole cose. L'amore non è un atto di fondo, è un atto particolareggiato. Amare una persona vuol dire essere attenti a quello di cui ha veramente bisogno e essere attenti ai particolari che sono qui e ora veramente urgenti. Non è un concetto astratto, una cosa generica. Molti pensano, faccio delle piccole trasgressioni, ma poi di fondo sono cristiano. Uno pensa di dire una cosa intelligente, dice una cosa profondamente stupida. Se io sono disposto a mandare la coscienza in letargo per piccole cose, figuriamoci se non sono disposto a farlo per grandi cose. Se sono disposto a far tacere la mia coscienza per non pagare una cosa che è dovuta, che è piccola, ma è piccola, ma se per una cosa piccola non sei disposto a sacrificarti e a obbedire alla tua coscienza, lo farai per le cose grandi? Se sei disposto a rubare un euro, vuol dire che sei molto più disposto a rubare 1 milione di euro. Le persone si valutano dai particolari. Per capire le persone bisogna guardare come si comportano nelle piccole cose, quando nessuno li guarda, quando non conta niente. È lì che esce fuori la fedeltà. La nostra vita cristiana è fatta di una fedeltà a Dio che passa per cose piccole, è fatta di preghiera quotidiana, è fatta di adesione a precetti semplici semplici, piccoli piccoli, ma che farli o non farli cambia tutto. La nostra vita cristiana è un tessuto costituito di un filo, il filo delle piccole cose in cui ci fidiamo di Dio. C'è una eredità meravigliosa collegata alla piccola obbedienza della vita cristiana. La nostra cultura cristiana è stata erosa, distrutta, non dal fatto che ci hanno tolto la possibilità di celebrare le nostre feste, non dal fatto che ci hanno tolto la possibilità di fare grandi manifestazioni, ma dal fatto che la nostra vita è piena di piccole cose completamente estranee al cristianesimo. È fatta di cose incompatibili con la fede come oroscopi, gossip e stupidaggini simili che in realtà inzeppano il nostro cervello e ci portano, al momento in cui dovremmo produrre il grande atto cristiano, svuotati. Il Vangelo di questa domenica è un Vangelo molto utile. Bisogna esercitarsi nella cura delle piccole cose e bisogna addomesticare quel grande padrone di questo mondo che è il denaro, perché con questa disonesta ricchezza noi coltiviamo atti che ci portano verso il regno di Dio. Possa la nostra vita cristiana diventare una vita che ha zelo, che ha cura, che è alimentata di piccole cose. Un matrimonio si salva per piccole cose, però quotidiane, fatte sempre, di dialoghi non evitati, di parole non dimenticate, di atti non trascurati. La crescita di un bambino felice è una questione di cura, di piccole cose, di particolari, di amore che si esplica in piccole fedeltà che diventano la grande fedeltà.
E siamo in chiusura. Da Monia Parente, appuntamento a martedì prossimo.